Ciao a tutti amici e bentrovati. Quarto Gran Premio della stagione, il quarto vero Diletta, se è giusto. Quarto Gran Premio della stagione, torniamo da Baku con una vittoria quasi in attesa di Sergio Perez, che quando c'è si vede e ha camminato molto forte, secondo posto per Verstappen e terzo per Charles Leclerc, primo podio della Ferrari in questa stagione 2023. Come vedete, con me sempre al mio fianco Diletta Colombo, ciao.
Ciao a tutti, buonasera. Ciao
E il mitico Matteo Bobbi, ciao Matteo.
ragazzi, ciao Emiliano, ciao Diletta, grazie per ospitarmi.
Collaboriamo già da un po' su Automobile.it, che è diciamo, un canale YouTube di Automobile.it che comunque gestiamo noi internamente. Riusciamo comunque anche a fare dei contenuti piacevoli. Intanto facciamo anche delle comparative dove una volta vinci tu, una volta vinco io, poi vedremo
Arriverà
come
la bella prima o poi.
si arriverà la bella. Detto questo, però, abbiamo visto una gara molto particolare. Io direi di partire da Diletta, sia per quanto riguarda la sprint race, sia per quanto riguarda anche la gara. Insomma, un riassuntino un po' veloce di quello che abbiamo visto. Poi passiamo a Matteo che l'ha commentato ieri in diretta su Sky. Chiaramente vorrei sentire anche la sua opinione. Vai, Diletta.
Allora, partirei da questo weekend di gara che è atipico, visto che è la prima volta che viene introdotto questo nuovo format con doppia qualifica, la sprint e poi la gara, un format che secondo me funziona meglio rispetto a quello precedente della sprint, ma il vero problema resta la sprint stessa, perché è poco emozionante, perché è un antipasto di quello che poi si vede la domenica, ma in realtà non aggiunge nulla e non fa venire l'acquolina in bocca. Detto questo, Perez sui circuiti cittadini si esalta molto e si è visto in una gara che secondo me avrebbe vinto anche se non fosse stato avvantaggiato da quella sosta un po' scalognata di Verstappen che si è fermato poco prima dell'inizio del regime di safety car, ma sicuramente a chi ci ascolta interesserà molto sapere com'è andata la Ferrari con questo primo podio stagionale di Charles Leclerc, però devo dire che l'ultimo stint della, anzi l'ultima parte della gara in cui Leclerc e Alonso giravano sui tempi della Red Bull è un po' bugiardo, quantomeno dà una visione distorta di quella che è la gara. Prima di tutto perché le hard non hanno avuto praticamente del degrado e si è visto dal fatto che Ocon e Hülkenberg hanno disputato praticamente l'intero Gran Premio con quella mescola. Poi magari su Ocon ci torniamo perché è stato un siparietto devastante. Detto questo, però.
Parli della cosa che è successa alla fine.
Sì, esatto, che un po'
Ok.
esula da quello che succede in pista, ma è comunque gravissima. E devo dire che la Ferrari ha sì migliorato la sua situazione, però quello che abbiamo visto alla fine della gara è dovuto anche a una gestione da parte di Leclerc della mescola, quindi che si è tradotta in un distacco molto forte che ha rimediato dai due piloti della Red Bull, visto che si è classificato a una ventina di secondi di distanza. Per cui la Ferrari è sicuramente migliorata. Ma c'è ancora del degrado delle gomme, che non si è visto nel primo stint con le medie, ma non si è visto successivamente perché la gara è stata un po' simile a quella dell'Australia, dal punto di vista dello sviluppo, diciamo. E poi mi fermo qui, ma non senza dire che la Ferrari, come dire, si dimostra molto forte sul giro secco e anche nell'ultima parte di gara, il che vuol dire che funziona molto bene con il serbatoio scarico e quindi probabilmente c'è qualcosa a livello di assetto e di altezza da terra che cambia con diciamo, il carico di carburante che influenza fortissimamente il modo in cui l'SF23 si comporta in pista.
Adesso lo chiediamo anche a Matteo, insomma un attimino un riassunto anche sulla Ferrari, cosa hai visto, cosa non hai visto, sottolineo il fatto che Matteo Sky è più sorridente, io te lo...
No, ascoltavo, quindi adesso sarò. No, sono
Più
sempre
sorridente, no scherzo, in realtà
sempre.
è molto sorridente, in realtà sei venuto fuori da un weekend comunque molto lungo, hai dovuto commentare tantissimo, per cui è anche chiaro che magari sei un pochino
No, no, ma
stanco.
stavo solo ascoltando in maniera attenta
Bravo.
le parole di Diletta, solo quello. Sì, da dove vogliamo partire?
Vai, Ferrari è comunque anche secondo te una visione di questo nuovo format di gara, che comunque diciamo una reinterpretazione di qualcosa che abbiamo già visto, e poi anche secondo te la particolarità di quello che abbiamo visto nel weekend?
Yes, allora partirei da Ferrari. Partiamo dai lati positivi. La macchina di quest'anno ha dimostrato di avere delle carenze, soprattutto nel momento in cui veniva messa in pista, cioè è una macchina che al simulatore e in tutte diciamo, le simulazioni che vengono fatte a casa, CFD, galleria e simulatore vero e proprio, cava degli ottimi riscontri, i punti di carico sono buoni, sono migliorati rispetto allo scorso anno e tutte le simulazioni danno un qualcosa di buono. Il problema è che messa poi in pista non dava i risultati aspettati, che si aspettava il team. Ora, la cosa buona è che ha ottenuto due pole position. Questa è la prima cosa buona. Nelle gare precedenti ciò non era avvenuto. In Australia aveva rimediato anche in qualifica, quindi anche a serbatoi scarichi comunque 8 decimi, che non sono decisamente pochi. Qua, per vari motivi, ha ottenuto la pole. Il primo aspetto è che Baku è una pista in cui per andare forte serve una macchina che sia efficiente. Cosa significa efficiente? Tanti pensano che l'efficienza sia solo andare forte in rettilineo. No. Efficienza significa, a pari carico aerodinamico, avere una buona penetrazione nell'aria, no? Perché andare forti in rettilineo sono capaci tutti.
Sono scarichi.
Esattamente, ma la parola efficienza è la risultante tra il carico che riesci ad ottenere e avere una macchina che abbia poca resistenza all'avanzamento. La Ferrari è una buona macchina sotto questo aspetto, quindi questa è già una caratteristica a suo favore. Leclerc a Baku in tutte le categorie, per qualche X motivo, è sempre riuscito ad estrarre più di quello che ha la macchina. Queste risultanti hanno fatto sì che in qualifica abbia ottenuto due belle pole position. Quelle ci sono rimaste.
Scusa Matteo, infatti ti volevo chiedere proprio questo, cioè quanto c'è poi di Leclerc realmente in questa pole position? Perché se guardiamo il risultato di Sainz non è esattamente quella roba lì.
C'è tanto, perché se guardiamo normalmente quello che fa Sainz in qualifica è sempre tendenzialmente dietro a Leclerc, ma mai con distacchi troppo elevati, no? Qua invece il distacco rimediato era parecchio, parecchio importante, intorno al mezzo secondo se non mi ricordo male, per cui c'è tantissimo di Leclerc nella pole ottenuta, però come tutti noi sappiamo poi serve anche, no, la macchina per farla, certo. Perché sennò non riesce a farla. Dopodiché parte la gara. Baku è un circuito nel quale storicamente non c'è un grande degrado gomma, quindi quello che dice e che ha detto Diletta è tutto assolutamente vero. Aggiungi il fatto che la gara si è svolta e si è creata in una maniera un po' insolita, cioè c'è stata una safety car ad inizio gara in soldoni e un po' tutti sono stati obbligati a fermarsi, approfittando della safety car, montando poi gomme dure. Gomme dure che, come diceva appunto giustamente Diletta, non hanno avuto degrado né termico, perché la pista di Baku è una pista che si è dura sulla termica del pneumatico nel primo settore e un po' nel secondo, ma poi hai tutto un lungo rettilineo dove smaltisci questa temperatura, no? che crei esatto in fase di trazione, per cui tutti sono riusciti a portare questa gomma a termine. Quindi uno dei punti molto negativi di Ferrari nelle prime tre gare è venuto a meno, perché in una pista dove c'è meno degrado Ferrari è riuscita chiaramente ad alzare maggiormente la testa. Il terzo punto è quello relativo al serbatoio della benzina, che è un punto verissimo, l'abbiamo parlato anche ieri durante la diretta. La Ferrari è una macchina che è molto sensibile alle variazioni d'altezza. Ora, lo sono tutte, perché le macchine con l'effetto Venturi sono macchine che alla minima variazione di altezza hanno un importante decrescere o aumentare di carico aerodinamico.
Quanto è una minima variazione d'altezza, Matteo, giusto per dare un riferimento alle persone?
Questo un po' in generale nel motorsport, anche un millimetro ha una variazione.
Fa la differenza.
Fa la differenza. In questa tipologia di macchine ancora di più. Ora, è una macchina che in Ferrari sono sempre riusciti a far funzionare bene a serbatoio scarico, una qualifica più o meno si percorre con 15-20 kg di benzina massimo, quando poi arrivi in gara sei obbligato ad imbarcare 105 litri che valgono oltre 105 kg, più o meno 105 kg, 110 kg, una cosa simile, no? E chiaramente quando imbarchi così tanta benzina la macchina varia di assetto statico, parlo. Ovviamente mettendo benzina la macchina si abbassa, però qui arriva il però, tutti pensano che una macchina con più benzina sia più bassa, lo è, in statico. Tu metti una macchina ferma, più benzina, la macchina si abbassa per effetto.
Per forza di cose.
Per forza di cose. però mentre la macchina gira con il serbatoio pieno, la macchina gira mediamente 5 secondi più lenta, no? 5, 6 in alcune piste anche di più. Cosa significa? Che nelle curve transita con una grandissima delta di velocità più lenta, anche arrivando a picchi di 50 km orari più lenta in determinate tipologie di curve. Cosa succede? Che andando 50-60 km più piano in una curva, la macchina riceve molto meno downforce, quindi c'è molto meno schiacciamento verticale verso il basso, perché hai un'altezza minore, quindi hai meno chili di downforce sulla macchina in quel momento. E si traduce il tutto in una macchina che diventa automaticamente più alta. Cioè, le altezze che tu avevi in dinamico e quindi non in statico in una determinata curva, facciamo curva 3 di una pista, sì, a caso, in qualifica la percorri a 200 all'ora e hai una macchina alta a terra, sto dicendo numeri a caso, 2 mm, ci passi 60 all'ora più lento, hai meno schiacciamento e sei a 3 mm, 4 mm, sempre numeri a caso. La macchina a quel punto diventava molto meno guidabile, inizia a scivolare, scivolando le gomme si scaldano e si innesca.
Sì, perché poi diventi appeso alla meccanica fondamentalmente, cioè a quel momento lì tu sei appeso alla meccanica, quindi ti si scaldano le gomme, le sospensioni lavorano in un modo diverso perché hanno meno carico, cioè tutto più complicato.
Esatto, bravissimo, hai centrato in pieno, certo, il problema. Cosa succede? Certo. Che da due gare a questa parte i tecnici di Ferrari hanno capito questo e hanno iniziato a modificare il lavoro a casa, quindi a monte, certo, no? In galleria del vento provavano differenti altezze e al simulatore provavano differenti altezze e quando sono arrivati in pista hanno provato differenti altezze e sono arrivati a una situazione migliorativa nella quale la macchina non è ancora come comportamento quella che hanno in qualifica, ma è migliorata in gara. Ora non sono ancora in grado di capire che cosa sta facendo Red Bull, che cosa sta facendo Aston Martin, perché loro invece hanno una differenza di comportamento tra qualifiche e gara praticamente nulla, anzi diciamo, il comportamento della macchina in qualifica è molto paritario a quella che hanno in gara ed è un qualcosa sulla quale ci stanno ovviamente lavorando e sulla quale gli accorgimenti che arriveranno, che più che sviluppi si trattano di sistemazioni alle cose che non stanno andando, vanno proprio in questa direzione, cioè vanno nella direzione di migliorare la macchina in questo senso. Non hanno solo cambiato le altezze, perché sarebbe troppo banale, no? Hanno dovuto anche lavorare tanto sulle rigidezze a terra, quindi modificando la rigidezza con la quale la macchina sopperisce, lavora, agli schiacciamenti che riceve da aerodinamica, da tutto il resto. Quindi questo è un po' il quadro. È migliorata un pochettino, l'effetto pista ha fatto vedere molto più miglioramento di quello che realmente c'è, non è migliorata così come si è vista ieri, la pista ha portato a far vedere che la macchina è migliorata più di quello che è.
Alcune cose, diciamo.
Però sicuramente dall'Australia già c'era qualche cenno di miglioramento, qui è continuato. Dunque hanno intrapreso la strada giusta, cioè prima erano col GPS che giravano in vie sbagliate, adesso hanno preso il viale giusto, ma la Red Bull è alla fine di quel viale e loro stanno iniziandolo, per cui ci vorrà tempo e soprattutto bisognerà vedere se tutte le modifiche che arriveranno, che saranno spalmate in questa prima fase tra Miami, domenica, Imola e poi Barcellona andrà in quella direzione o meno.
Giusto per rapidità, poi vorrei restare sui temi della gara. Scusate l'off topic, ma il muso stondato della Red Bull riduce downforce sull'anteriore buttando più aria sul posteriore? Punto di domanda.
Sarei sbagliato.
Bisognerebbe essere in galleria del vento per sapere poi bene queste cose, no? È chiaro.
Bravissimo. Diciamo che ad ogni forma corrisponde poi una cosa diversa, però complicato banalizzare, no? Soltanto un muso. E se fosse soltanto una cosa che è così facilmente copiabile, tutti i team lo farebbero, no? Però quando si parla di aerodinamica è il tutto il concetto che funziona. Ogni parte, certo, deve parlare,
è collegata, no? È collegata, certo,
collegarsi con l'altra. Quindi tutto parte dal muso e poi va sempre nelle parti più indietro.
Chiaro, non è detto che a un buon muso corrisponda a un buon retrotreno e viceversa, no? Quindi bisogna anche che le due cose, come dice Matteo, dialoghino. Detto questo, Diletta, Perez C'è stato. Allora, innanzitutto, aspetta un secondo. Questa parte qua di Matteo la tagliamo e ci faremo un pezzo su automoto perché...
Aggiungo una cosa per concludere il tema Ferrari. Così, ecco, secondo me Miami sarà una pista molto più probante in questo senso. Cioè, capiremo veramente, al netto delle novità che porterà Ferrari, ma capiremo veramente se è migliorata o meno rispetto alle gare precedenti. Perché? Perché Miami è una gara dove il caldo lo farà da padrone, dove l'asse posteriore è messa estremamente a dura prova perché c'è tutto un settore di grandi ripartenze dove scaldi tanto il posteriore. Dovessero aver curato i loro mali in gara a Miami, tanto di cappello. Io ho qualche dubbio su questo e credo che a Miami potenzialmente Mercedes ed Aston Martin, al netto degli aggiornamenti che non conosco ovviamente che effetto avranno, ma credo che potenzialmente, ecco, se domenica si fosse corso a Miami invece che a Baku, credo che Aston e Mercedes erano davanti a Ferrari e non dietro. Questa è la mia
infatti, prima di parlare di Nandone, che comunque ha fatto una gran gara, anche se poi alla fine della fiera, diciamo, giustamente è arrivato quarto, Leclerc ha fatto una gran gara, si meritava il podio, però Diletta, Perez ha fatto un weekend straordinario, ed è il Perez dei soliti inizi stagione, no? Anche gli anni scorsi diciamo, ah, che bello, magari può lottare per il titolo, poi a metà stagione un po' si perde, però
sarebbe molto bello stagione... se Perez lottasse davvero per il titolo, perché ci regalerebbe un pochino di pepe, no? È un po' la Rosberg Hamilton di qualche anno fa. Io la vedo molto dura per tante cose, a cominciare da quello che è l'ambiente all'interno del team, che è Verstappen centrico, e appena le cose non vanno come Verstappen gradisce comincia già ad avere dei momenti di fastidio. Si è visto nella sprint la principessa George, la testa di razzo, possiamo dire, per non dire l'altra parolaccia, e si capisce proprio che quando gli manca il feeling con la monoposto, come è stato a Baku, che è una pista dove è fondamentale avere un buon feeling con la vettura, comincia a dare segni di insofferenza. Quindi non credo che questo zing di Perez lo vedremo anche più avanti, a parte che può anche darsi che sia proprio una questione del suo senso per i circuiti cittadini, perché alla fine va molto, molto bene lì, aveva già vinto a Baku, ha vinto a Monte Carlo, insomma. Ci sono dei piloti che si esaltano su questa tipologia di tracciato.
Io un gettoncino su Perez a Monaco glielo metterei.
Io il gettoncino lo metto su Fernando Alonso a Monaco.
Mi sa anch'io, e perché no anche a Leclerc, perché la qualifica,
sì, certo.
La qualifica a Monaco ha un peso specifico
importante. Se riesci a finirla.
A Monaco veramente è una si può dire sfiga, diciamolo, incredibile.
Direi che si può dire,
se riesce a finirla sicuramente. Però Perez comunque devo dire sorprendente, anche degli anni scorsi insomma ci aveva già abituato a questo genere di partenza nelle sue stagioni. Poi l'anno scorso cos'era, dopo Monaco, che si era un po' spento, no? Aveva vinto, aveva fatto quel party dove la moglie le voleva lasciare, tutte queste cose qui, e poi
è andato
un po' incalando, no? Invece Verstappen diciamo che
è decollato anche, no? Lo sviluppo della monoposto, della RB18, sì, è andato nella direzione opposta rispetto a quelli che erano desiderata di Perez, ma ha senso, perché il miglior Verstappen ti dà qualcosa che il miglior Perez non ti darà mai, quindi ovvio che, certo, a prescindere dal fatto che siano Verstappen centrici, che questo funzioni in questo modo.
A me, poi volevo chiederti Matteo, vorrei passare al tema Alonso, perché comunque vabbè, Verstappen diciamo ha avuto le sue sicuramente nella sprint race, gli ha danneggiato la macchina anche questa lotta con Russell, di cui si è lamentato, ma poi è stato lui l'inventore di questo modo di correre in Formula 1 nell'epoca moderna, no? Però è chiaro che poi ti lamenti, no? Quando la subisci.
Per me Verstappen rimane indubbiamente il riferimento, no? Della Formula 1 attuale, momento, sì. Non solo per i mondiali che ha vinto, ma per come e contro chi, no, li ha vinti, però credo che sì, sia stato decisamente fuori luogo il suo atteggiamento il sabato dopo la sprint, perché uno, secondo me Russell non ha fatto nulla no, di che.
Sì, gli ha tirato una sportellatina, ma niente di che, cioè una toccatina.
Sì, però, la sportellatina è anche figlia del fatto che se tu percorri all'esterno in un circuito cittadino,
certo,
due o tre curve, quelle che sono state, è ovvio che ti vai a mettere in una situazione di estremo pericolo, cioè chiunque sa che all'esterno corri un rischio maggiore, no? Rispetto a quando sei interno.
Certo. Anzi, è stato anche molto corretto a lasciargli lo spazio giusto per la sua macchina, perché fosse, esatto, stato Verstappen l'avrebbe tirato nel muro. Cioè...
Bravissimo. Aggiungi quindi... il fatto che quando guidi una macchina inferiore ogni opportunità diventa qualcosa in cui buttarsi. Verstappen ha fatto questo per mille anni, chiaramente ha la memoria un po' corta, no? Magari spesso succede, quando guidi una macchina che non ha la potenzialità di vincere, se c'è un pertugio ti ci butti dentro, perché ci provi. Lui l'ha fatto per anni, e ricordo anche che quando in un'intervista gli dissero: hai preso un rischio eccessivo e sei andato al contatto contro chi sta giocandosi il mondiale, lui disse: io non sono qua per fare un favore agli altri, sono qua per trarre il massimo dalla mia gara, che è giustissimo e che è quello che ha fatto Russell, per cui il siparietto lì l'ho trovato fuori luogo, e credo che abbia fatto benissimo Russell a un certo punto dire: ok, ti ascolto un minuto, due minuti, ciao, me ne vado.
Ma sì, ma fa bene. Comunque posso dirti, Verstappen fa bene a fare il suo gioco, no? È chiaro che un pilota è il massimo, è l'egocentrico, esatto, fatto materializzato, no? Per cui funziona così e va bene così. Però giustamente, guardandola da fuori, guardandola razionalmente, ci stai calmino, che insomma l'hai sempre fatto anche te, quindi voglio dire, stai buonino, no? Però detto questo, insomma, grandissima, ha fatto comunque, diciamo, si è portato a casa il secondo posto. Quello che mi stupisce di Red Bull è che comunque se non c'è uno c'è l'altro. Sì. E questa è una cosa che non è male, cioè il team funziona a livello di strategie, funziona a livello di vettura, funziona a livello di pilota.
Poi
1,
se mi permetti solo un piccolo appunto sulla Red Bull,
certo,
loro hanno
devi
portato degli aggiornamenti in un weekend di gara con 60 minuti di prove libere, che in realtà sono stati credo 45 visti i disastri vari, il che vuol dire che loro sono sicurissimi del lavoro che svolgono a casa, passatemi il termine, e della direzione che stanno prendendo, perché hanno una macchina che è estremamente prevedibile in termini di comportamento, quindi come diceva Matteo hanno ben presente la direzione che hanno preso e come andare avanti. Questa è una grande dimostrazione di forza che forse è passata inosservata in un weekend di gara per certi versi atipico e pieno di altre cose da raccontare.
E l'hanno tenuto tutto? Tutto quello che hanno portato l'hanno usato poi in gara?
Sì, no, hanno usato tutto, e io credo anche che, come dire, abbiano intrapreso la gara con ancora il non un setting ideale. Quando tu porti delle novità del genere, al netto di avere più carico, e quello è abbastanza palese, se porti qualcosa è perché in galleria ti ha dato più punti di carico, quando tu modifichi il fondo modifichi sempre, anche o quasi sempre, il centro di pressione, no? Della macchina, parlo centro di pressione aerodinamico, quindi quando lo fai, anche se è un qualcosa di migliorativo, poi ci devi andare dietro con il setting, perché se si è spostato maggiormente sull'avantreno devi andare maggiormente sul posteriore con altri tuning, se invece si è spostato indietro devi andare davanti su altre cose. Quindi io sono abbastanza convinto del fatto che messa la macchina a terra non era la miglior macchina probabilmente
possibile,
e può anche essere che hanno fatto questo anche in previsione del adesso hanno tutti una serie di dati che a Miami sistemeranno e quindi andranno forte. Quando porti delle novità quasi sempre hai bisogno di parecchio tempo
per rilanciare tutto,
che modifichi un po' quello che è il bilanciamento aereo della macchina.
Però hai talmente tanto vantaggio che certi giochini te li puoi permettere.
È quello poi secondo me loro hanno fatto quello, cioè sanno di avere un vantaggio tale che ok, portiamolo anche in una gara che è sicuramente sconveniente farlo, ma intanto ci calibriamo per le prossime. Arrivano a Miami, magari hanno già la quadra della situazione. Ferrari magari arriva a Miami con novità e ci vorrà un attimino per sistemarle. Quindi è un po' la somma delle cose. Secondo me questa cosa ha anche un filo innervosito Verstappen, che non ha probabilmente avuto modo di sistemarsela come voleva lui. Poi al netto di questo andavano entrambi fortissimo e la gara se la sono veramente giocata sull'episodio che della safety car, che non ho tanto capito, però...
Adesso ne parliamo di questo discorso, anche perché questa safety car, oltre a non averla capita, entra in ritardo sempre, sta diventando una questione...
È entrata in ritardissimo, secondo me è entrata abbastanza in ritardo e poi oggi...
Però aspetta un secondo sì. Matteo, che prima però volevo chiudere un discorso sempre sui pilotaggi, perché Alonso comunque oggi sul discorso, Alonso sul discorso Aston Martin, mentre negli altri Gran Premi mi sembrava un pochino più determinata la Aston Martin nel stare in coda alla Red Bull, anche Diletta, oggi questa volta qui mi è sembrata un pelino più in difficoltà, non è che la macchina non va perché va forte, però mi è sembrata un filino più in carenza di ossigeno nel stare al passo, no? E quindi è stata dietro la Ferrari, ma diciamo la macchina c'è, oggettivamente la macchina funziona bene rispetto soprattutto a quello scorso, un salto quantico, ma forse inizia un attimino il momento in cui quello è il materiale che hanno a disposizione e fanno fatica magari a crescere più di così, no? Iniziamo a vedere magari un passettino indietro di Aston Martin, dico io a vederla così. Mi ha dato questa idea qua questo weekend, non so che impressione hai avuto tu.
E io?
Ma Diletta, vai, facciamo Diletta e poi Matteo.
Allora, innanzitutto hanno avuto dei problemi al DRS, questo ha fortemente influenzato, secondo me, buona parte del weekend di gara. Poi forse non era la pista ideale, così come non lo era neanche per la Mercedes, e sono curiosa di vederli più avanti. Credo che in questo momento Ferrari, Mercedes e Aston Martin siano abbastanza equiparabili da certi punti di vista e dipende dalla tipologia di circuito o da elementi come possono essere i compound, anche l'asfalto, le condizioni della pista o semplicemente il modo in cui lavorano.
Però mentre la Red Bull è sempre lì, Diletta, e la Ferrari comunque ha dato la testimonianza di crescita sia in Australia che qua, invece l'Aston Martin ha
Ma
dato l'idea di
io
fare un pelo di passo indietro, non so come dirti, ma non è che non va, perché va, però
però
mentre gli
quello
altri
che
due
penso
sono...
io è che la grande forza dell'Aston Martin è la gestione delle gomme. E né in Australia né a Baku questa cosa è stata fondamentale, quindi aspetterei di vedere una pista in cui, e anche una gara, forse più lineare, senza una safety car che va a portare tutti a montare il compound più duro e a tirare 40 giri, e forse vedremo delle cose differenti. Non sono così sicura che abbia fatto un po' il gambero l'Aston Martin.
Tu cosa dici, Matteo?
No, sono abbastanza d'accordo, nel senso che sono d'accordo con entrambi, cioè quello che dici tu, Emiliano, è un qualcosa che secondo me succederà, ne abbiamo parlato anche quando ci siamo incontrati la settimana scorsa a Roma, credo che succederà, ma credo che succederà un po' più avanti in stagione, ma qua non era la loro pista, loro hanno una macchina con un sacco di grip meccanico e un sacco di downforce, forse la macchina che ne ha in assoluto di più. Ma non sono così tanto efficienti, no? Loro hanno tanto carico, ma fanno tanta fatica in rettilineo, e quindi qua non era nel loro punto. Forse se toglievi il rettilineo principale erano tosti anche loro. E Mercedes vale lo stesso discorso, una macchina che ha dei buoni riscontri in determinate curve, ma non in rettilineo decisamente. Secondo me a Miami, Aston torna ad essere abbastanza pericolosetta. Anche per il caldo che dovrebbe fare se non si capovolge il mondo lì tra 5 giorni. Quindi secondo me tornano competitivi. Poi sull'arco della stagione sono convinto anch'io che secondo me Mercedes e Ferrari dovrebbero avere una crescita un po' più verticale rispetto a quella che dovrebbe avere Aston.
Comunque Nando è un racer straordinario.
Fa paura.
Fa paura, è bestiale quell'uomo lì.
Fa paura.
Fa paura, cioè ce l'ha proprio
Visione
nel sangue.
di gara,
Infatti,
capacità.
Diletta, ho scritto un gran pezzo, devo dire, sulla visione di gara di Nando. Cioè, in effetti, quell'uomo lì, oltre ad andare forte, perché va oggettivamente forte, nonostante abbia l'età di Gesù, anzi no, di più.
Altro che
Quanti
ne compie
anni ha? 42?
42 a luglio.
Tanta roba, cioè va come un ragazzino di 20 anni,
Fa paura.
eppure, cioè, però quello che lo sta facendo, lo sta aiutando è questa visione di gara, riesce, ha imparato anche a tenersi un po' le gomme, l'ha sempre fatto, però diciamo ha estremizzato anche questa cosa, no? Credo che anche stare nel WEC, Matteo, tu che hai corso diciamo, nel gare endurance, credo che un po' ti insegna, no? A tenerti un po' la gomma nel taschino, queste cose qua. È un pilota completo, al 100%, dove lo metti va forte e Aston Martin sta godendo sicuramente di questa cosa, no? Quindi... Tanta roba, ecco, ad averne di Fernandi Alonso.
Mamma mia,
Ecco.
probabilmente il più grande racer che c'è, nel senso che
Degli ultimi 20-30 anni, sicuramente.
è una roba incredibile. L'unica cosa che gli manca a lui un filino è il giro secco, che gli è sempre un po' mancato in confronto ai più grandi su quel settore, ma quando inizia la gara è una per grinta, per capacità di leggere la gara, capacità di cogliere le opportunità. È un
Ma
qualcosa
guarda il
di
sorpasso che ha fatto su Sainz, è un capolavoro quella cosa lì, perché Sainz dormiva, ha detto non me lo se lo aspettava, no? Eppure lui si è infilato, capito?
capolavoro anche di lettura, no? Cioè
Di lettura, bravo.
nello spingere a un certo momento l'avversario a dover per forza rispondere per poi mandargli in crisi la gomma, per poi fare un passo indietro, far credere all'avversario che non ce n'è, poi l'attacca, cioè lancia ami in continuazione agli altri e ha una chiarezza mentale, cioè in Australia è stato incredibile, lo viene buttato fuori, toccato da Sainz, si gira mentre la macchina sta girando, si apre via radio e dice: ragazzi, la direzione di gara deve fare come fece a Silverstone lo scorso anno, cioè rimise, no, la classifica pre-incidente, cioè quella lì è una lucidità, per il momento mentre ti giri non vuoi essere centrato, stai cercando di non andare a sbattere. e il volante è tutto storto. Questo è il pulsante sì, della radio, è sempre in un punto solo, non è che ce l'hai, no, tanta roba
mitico.
Sono aggettivi per descriverlo.
Sì, anche secondo me è un pilota straordinario. Detto questo, però, non è stata straordinaria allo stesso modo di Alonso la direzione gara, no? Cioè, abbiamo visto delle cose che, non lo so, stanno succedendo cose che... Allora, prima la macchina si fermava, i commissari entravano, diciamo, in pista senza attendere l'ordine del direttore di gara. Adesso da qualche anno a questa parte, prima di partire, devono attendere, diciamo, il via del direttore di là. Sono dislessico oggi. Del direttore di gara. Ma esatto, un pochino. Però, diciamo che il direttore di gara ultimamente ci sta mettendo un po' a decidere. Poi c'è questo casino tra il virtual safety car, tutte queste robe qui che non si capisce nulla. In più, volevo chiederti anche Matteo, visto che apriamo il discorso safety car, se tu avresti richiamato Verstappen in quel momento, perché mi sembra impossibile che nel momento in cui è uscita la safety non se ne siano accorti che stava uscendo o che era uscita, no? Dai, lì era per le valli di torno il discorso del sorpasso in pista.
C'è qualcosa di strano lì, adesso volevo, apro il telefono, non per... Ma allora, 24 secondi dopo che De Vries impatta le barriere, chiamano al box Max. Quindi avviene un incidente e dopo 24 secondi gli dicono box, via radio. Questo è proprio il time code delle comunicazioni radio, no? E dopo 42 secondi dall'incidente, quindi vuol dire altri 20 secondi dopo che hanno già dato l'input di chiamare Verstappen dentro, entra la vera safety car. Quindi hanno avuto non tempo, molto di più, cioè hanno avuto 20 secondi di tempo per prendere una decisione o un'altra. In quel momento la safety car non c'era, quindi se lo chiamavi dentro solo lui e gli altri no, perché entrava la safety car in quel momento, non avevi comunque creato nessun vantaggio, perché gli altri l'avrebbero fatto il giro successivo e tutti si sarebbero poi accodati. Quindi o in una forma o nell'altra non avevi un vantaggio nel farlo, perché io a un certo punto ho detto vabbè, si sono presi il rischio, la safety car è stata più tardiva di quello che si aspettavano e il rischio non ha pagato, ma poi ho ricostruito tutto e non ci sarebbe stato nessun vantaggio anche se fosse entrata in contemporanea praticamente, quindi non sono riuscito onestamente a capire la motivazione di questo. Si fa sempre più forte l'idea del fatto in questo modo non combattete in quel momento in pista, poi dopo in realtà più o meno hanno combattuto.
Però generalmente la gestione delle safety car, lo chiedo a tutti e due, mi sembra che sia veramente un po' complicata, no? Anche di difficile lettura per chi guarda lo spettacolo da casa. Perché uno dice,
altro,
ma cosa stanno aspettando?
Che i commissari siano diversi e quant'altro. Però in Australia hanno dato bandiera rossa per dei detriti. Qui c'era una gomma in pista, inizialmente c'era bandiera gialla. E solo dopo sono intervenuti, senza contare poi le invasioni di campo, tra virgolette. Quindi qui c'erano 20 persone in pit lane, quando la pit lane era aperta e la gara non era ancora conclusa. In Australia dei tifosi sono entrati in pista, si sono avvicinati addirittura alla macchina di Hülkenberg, che aveva ancora il segnale attenzione scossa, e non se ne sono nemmeno resi conto. Quindi si è rischiato moltissimo. La FIA, da un certo punto di vista, ha un po', come dire, alzato le mani e ha detto sì, però i commissari sono indipendenti, non c'entrano con noi, parlo dei commissari di pista, però così è un lavarsi le mani. Poi la FIA che si mette sotto investigazione da sola per quello che succede, veramente una roba terrificante. È pericoloso, però c'è un andazzo che non è il massimo in questo momento, secondo me.
Sono d'accordo.
Sì,
Matteo.
Ci sono indubbiamente tanti aspetti che vanno migliorati, che vanno toccati e soprattutto secondo me ci vuole una omogeneità nel prendere le decisioni, quindi che siano sbagliate o giuste, ma perché poi è come il calcio, no? Alla fine è il giusto,
e l'arbitro è sempre cornuto.
Esatto.
è così
sempre non esiste, no? Perché entriamo in un contesto, certo, dove se penalizzi uno tutta la tifoseria no. Però credo che ci voglia omogeneità e che ci voglia una delle decisioni prese un po' più velocemente in certi momenti e in altri magari invece un po' più d'analisi. Comunque si stanno attrezzando, si sono attrezzati, hanno anche una un remoto che stanno in federazione, quindi che lavorano da Ginevra, se non sbaglio. E insomma,
Forse gli mancava un po' di banda, forse, bisognava
la strada.
velocizzare.
Pensa se non
Bisognava
avessero
velocizzare un po'.
avuto il VAR a Ginevra, cosa sarebbe successo in certe
Comunque,
circostanze
scherzi a
quest'anno?
parte, è molto difficile. Cioè,
Eh,
sì,
non è
io
facile.
ho avuto la fortuna di stare a vedere, diciamo, il lavoro dei commissari in corse di campionati, diciamo, decisamente inferiori a quello che è in Formula 1. Penso anche a Matteo, c'è stato anche tu regia di comando ed è un casino, ci sono 10.000 schermi, 10.000 cose. Cioè, prendere decisioni in quel momento lì non è così semplice. Cioè, bisogna un
No, no, no.
attimino. Noi le vediamo in TV, diciamo, ma perché non fai così? Sì, però nel frattempo stanno succedendo altre 46 cose. E quindi certe volte non è così semplice essere proprio sul pezzo in quel momento lì, quindi capisco anche il discorso, capisco anche che c'è sovracopertura da un punto di vista televisivo, quindi diciamo che mentre una volta certe cose neanche le notavi e però succedevano e andavi avanti via così, via
Sono
andare.
successe per sempre, poi sono successe sempre, soltanto che
Sempre.
adesso
Bravo.
abbiamo l'onboard, il team radio, la
Bravo.
telemetria e quella e quell'altro. Ovviamente sono tutti arbitri. Poi questo non significa che non facciano gli errori, ne fanno tantissimi, però facciamo un balzo indietro di 1000 anni. Senna, Prost, Suzuka. C'era da sparargli, no?
Sì,
A
certo.
quello che fece la
Qualifica
federazione.
vita, certo, sì,
Sono
sono d'accordo.
passati 40 anni e la stessa roba. È come nel calcio, no? E metti il VAR, togli il VAR, alla fine l'arbitro, come dici tu, è sempre cornuto.
Sempre
Il
cornuto.
rigore c'è, ma non viene dato, non c'è, viene dato, e purtroppo è così.
È così, perché le cose umane sono così. Io volevo.
L'unica differenza,
Vai,
però,
diretta.
che secondo me, cioè, sto notando personalmente negli ultimi tempi, è che mi sembra che le decisioni vengano prese non tanto per la sicurezza, ma per lo spettacolo. Quindi diamo bandiera rossa perché così si riparte, siamo tutti felici. Oppure nel caso della sprinter, non facciamo un provvedimento, non mettiamo subito la safety car, vediamo come si risolve la cosa, perché almeno non si interrompe l'azione su una gara di 17 giri. E ho come l'impressione che si voglia un po' spingere l'acceleratore sullo spettacolo, anche perché la Formula 1 negli ultimi anni è stata venduta per quello che non è mai stato, perché il 2021 è un anno, come dire, veramente, non dico un unicum, ma quasi nella storia della Formula 1 in termini di pathos e di emozioni. Quindi ho questo sentore, poi magari mi sbaglio,
Però,
eh.
no, su questo però ci tengo a precisare una cosa, no? La FIA è un organo e la Liberty Media è un
Sì,
altro, no?
sì.
Liberty Media detiene i diritti della Formula 1, è l'organizzatore della Formula 1 e vende, no, ovviamente la Formula 1 ai circuiti e a tutta una serie di altre persone. Quindi loro sono le persone che ovviamente sono deputate eventualmente a creare uno show perché più crei uno show e più il valore della loro proprietà aumenta, no? La federazione però è tutta un'altra parrocchia e vi assicuro che attualmente non c'è una grande armonia tra federazione e Liberty Media, tutt'altro. La federazione è la persona, è l'organo competente a stilare il regolamento tecnico, stilare il regolamento sportivo e assicurarsi che venga rispettato. Quindi la commissione gara, che cambia di gara in gara, alcune persone, ma la maggior parte è sempre la stessa, è sotto egida della FIA. Quindi la decisione di mettere una, due, tre, cinque, dieci o nessuna safety car non è una decisione presa da Liberty Media, che ovviamente vorrebbe che lo show sia sempre più figo, più bello, più tutto, perché sono loro, più lo show è bello e più vendono la Formula 1. La federazione è tutt'altra parrocchia. Quindi se la federazione decide di mettere cinque bandiere rosse, Liberty Media, capitanato da Stefano Domenicali, non ci può far niente. E anche se non è magari d'accordo su quella decisione, non ci può fare assolutamente nulla. E quindi su questo è importante, perché io spesso, ovviamente voi lo sapete questo che ho detto, non è che non lo sapevate, però dico, spesso a casa ho letto dopo l'Australia, Liberty Media che fa entrare le safety car e lo show. Non c'entra niente Liberty Media, è la federazione. Così come se una macchina viene squalificata, così come se a Sainz
Beh, il regolamento, roba tecnica è sempre di federazione, certo.
non c'entra
Liberty Media.
niente, niente, e sottolineo niente, Liberty Media, che non è in acqua, perché poi dopo quando ho spiegato questo, ma Liberty Media e FIA sono in combutta? No, non lo so. La FIA non guadagna un euro da quanto la Formula 1 sale o scende di prestigio, di livello, cioè che la Formula 1 venda il biglietto, che Liberty Media venda il biglietto a no, neanche Liberty Media, che l'organizzatore della gara venda il biglietto a 7.000 euro, alla fine non ci guadagna un euro.
No, quindi, no, chiarissimo.
Se qualcuno, se bisogna prendercela, bisogna prendercela in questo caso con la direzione gara, che è sotto la FIA, non con Liberty Media.
Secondo te comunque non ci sono interferenze tra chi vuole lo show e chi regola il campionato, secondo te?
Cioè, guarda, in passato ci sono stati dei momenti di grande vicinanza, in passato
con Charlie Whiting, ad esempio.
Tra la federazione e la proprietà della Formula 1, della FOM, ma in questo momento tutti lo sanno, ci sono stati dei momenti in cui federazione non era d'accordo o Liberty Media non era d'accordo con la federazione, quindi in questo momento i due lavorano ovviamente di pari passo, ma certe decisioni sono proprio figlie della federazione, non... E poi un'altra cosa, tantissime decisioni, per esempio la sprint, piace, non piace, quello che è, no, per carità, ma sono tutte state come dire, idee di Liberty Media approvate dalla federazione, sottoscritte a proposte ai team, sottoscritte dai team che si sono, quindi anche lì la sprint non piace, i team l'hanno accettata, e ti assicuro che se non c'è l'unanimità dei team, non è che Liberty Media, ah, vabbè, tu non hai firmato la mia sprint, non corri più, non è che, cioè, tu sei dentro la Formula 1, sei dentro la Formula 1, quindi anche lì Liberty propone.
No, capisco cosa intendi, Matteo, però ci sono alcune cose che danno l'idea, cioè quello che diceva Diletta prima, uno che lo guarda da fuori, è giusto.
No,
cioè,
ma lo capisco.
Dici ma perché mi devi dare un via col semaforo a due giri dalla fine, rimettendo un casino pazzesco e soprattutto annullando quello che è stata la gara fino a quel momento. La gara è sacra, lo sappiamo benissimo che la gara è sacra, no? E in quel momento lì vai ad annullare tutto quello che era stato fatto in quel momento. Quindi,
ci sta anche che la federazione lo faccia per lo spettacolo, ma è la federazione, non è Liberty Media. La federazione sicuramente lo fa per lo spettacolo, non lo so.
Ma non sicuramente, ma magari può anche avere un'influenza il concetto
di spettacolo. Ma non è Liberty Media, ecco, non è Liberty Media che va dalla federazione e dirà metti la bandiera rossa perché mi viene figo che faccio godere gli spettatori.
Il boom di ascolti, no? Chiaro, chiarissimo.
Non è Liberty Media, davvero.
Chiaro. Detto questo, visto che siamo in chiusurissima, proprio chiudiamo, in realtà oggi è un giorno molto importante, Matteo, primo di maggio, 29 anni fa, è successa una cosa, insomma, molto, molto importante, ha completamente stravolto quella che è stata la storia della Formula 1, io sto ancora finendo di piangere adesso, quindi ti dico, per me è stato veramente un momento di svolta, no? Un po' per tutti quelli che eravamo ragazzini, 17, 18 anni all'epoca, adesso non so quanti anni vivi tu, di lettera un po' più giovane di noi, però anzi molto più giovane direi, però la cosa è stata veramente incredibile e Senna comunque ha rappresentato e continua a rappresentare, diciamo, un po' prima parlavamo del vero racer di Fernando Alonso, no? Però forse il vero racer per eccellenza è Ayrton Senna da Silva, io continuo a dirlo, ma per me è proprio così.
Sì, lo è, sottoscrivo tutte le tue parole. Credo che abbia fatto sognare un'intera generazione, no? Al netto di farlo o non di farlo, ma credo che
certo.
Ha fatto davvero sognare un intero pianeta, ha fatto innamorare di questo sport tantissime persone. Io ero innamorato perso di Senna, era il mio idolo più assoluto, e per contro quindi dovevo per forza odiare con tutto me stesso Alain Prost, no? Perché era obbligatorio farlo, certo. Se amavi Senna, no? Però no, credo che sia stato, ed è uno, ecco, si dice sempre, no, che non muori mai finché vivi nella mente o nel cuore delle persone, ecco, su questo io sono davvero sicuro, perché lui davvero non è mai morto.
No.
Lo è fisicamente, purtroppo, ma lo vedi dall'affetto, dal trasporto che hanno le persone che l'hanno vissuto, e le persone che non è.
Io ce l'ho sempre, non è che lo penso oggi, ce l'ho sempre.
Le persone che non l'hanno vissuto vivono su quello che hanno letto e si sono emozionati su quello che hanno letto, su quello che hanno visto in televisione. Quando riesci a fare quello, non sei neanche più un pilota, non sei più uno sportivo, sei un qualcosa che è oltre, no?
Cioè, sì, quello che è stato Maradona per il calcio, per intenderci, no?
Concetto un po' Jordan,
Jordan, il basket, per intenderci, no?
Però certo. Sono quei personaggi che vanno molto ben oltre il vincere tre, cioè poteva vincere una gara, è come Gilles Villeneuve non ha vinto niente, no? Se andiamo a vedere i numeri, non ha vinto niente di così importante, però Villeneuve ti strappa l'anima ancora adesso. E Senna poteva vincere una gara o poteva vincere 64 mondiali, non cambiava niente. Senna è Senna e rimarrà Senna tutta la vita.
Sono d'accordo con te. Diletta, tu sei un po' più giovane di noi, ma se vuoi così anche tu approfondire un attimino, io credo che Matteo abbia detto un po' tutto.
Sì, quello che diceva Matteo riguardo le nuove generazioni è verissimo. Io ero all'asilo quando è morto Senna, però quel giorno me lo ricordo vagamente, no. Perché ha avuto un impatto, no? Anche sui più piccoli, forse sono anche dei ricordi indotti, chissà, ma anche questo dimostra quanto abbia fatto presa su persone che non se lo possono ricordare per la persona che era. Ma solamente per la leggenda che è diventato. Ci sono generazioni di piloti come anche Gasly, ad esempio, che non era nemmeno nato quando è morto Senna, che lo venerano per quello che è stato e che non conosceranno mai l'uomo Senna. E forse quello è il grande rimpianto, no? Di una persona della mia generazione ancora più giovane che non sappiamo veramente come fosse.
Conosciamo posso solo... dire, era la cosa veramente figa di quell'uomo lì, cioè il personaggio uomo Ayrton Senna era una cosa, era straordinario. Perché era un mix di tante cose ed era veramente...
Però dobbiamo viverla così, cioè non, secondo me dobbiamo viverla in quel modo lì, dobbiamo vivere che lui c'è sempre, sempre sarà nei nostri cuori.
Sì, sicuramente.
Io tutte le volte che vado a Imola e mi ho l'occasione di passare lì, no, nel luogo, è un'emozione che avrò sempre e questo è il bello di Senna, per cui Senna, per quanto mi riguarda, non è morto. È lì, è...
Vive.
Senna vive. Allora ragazzi, grazie. Intanto ringraziamo Matteo, che comunque
grazie
possiamo
voi,
vedere
ragazzi.
Sempre da noi su Automobile.
Quando volete, io ci sono. Magari anticipiamo mezz'ora perché comincio a sentire delle urla dalla cucina, no?
Beh, giustamente. Abbiamo anche tardato rispetto alla tabella di marcia. Grazie.
Guarda quanti grandi Matteo.
Ringrazio tutti voi per l'invito e quando volete davvero ci sono perché siete bravissimi.
E grazie Diletta, sempre bravissima, sempre puntuale, precisa, inarrivabile come sempre.
Ciao. Grazie a voi, troppo buono. Ciao a tutti.
Ragazzi, buona serata.
Ciao.